Buongiorno e benvenuti al GR di Lumsa News. In studio Alessandra Aurilia
e Mario Di Ciommo.
Dopo la strage di ieri al Tribunale di Milano, crescono le polemiche sui sistemi di sicurezza mentre la città si prepara a Expo. Il servizio di Samantha De Martin.
Claudio Giardiello, il responsabile del triplice omicidio, armato di pistola e dotato di un falso tesserino, è entrato nel Palazzo di Giustizia dall'ingresso riservato ai magistrati, avvocati e forze dell'ordine, l'unico dei quattro accessi privo di metal detector. Nessun addetto alla sicurezza si è preoccupato di controllare i dati sul falso badge di Giardiello. Il grande numero di militari a presidio dei corridoi di un palazzo frequentato ogni giorno da quasi 5.000 persone non è stato sufficiente a garantire un controllo capillare in tutto l'edificio. In passato una pattuglia presidiava anche i portoni d'ingresso. Adesso, in un'aula di giustizia, la vigilanza è obbligatoria solo in presenza di imputati detenuti e in tal caso sono presenti gli agenti della polizia penitenziaria, talvolta in collaborazione con i carabinieri. Sono questi buchi nella sicurezza che hanno consentito a Giardiello di percorrere armato i corridoi del tribunale fino a raggiungere la stanza del giudice Fernando Ciampi e freddarlo senza pietà alla sua scrivania, dopo aver già ucciso nell'aula, dove era in corso il processo a suo carico, un coimputato e il suo ex legale che avrebbe dovuto deporre contro di lui. In prima fila nelle polemiche sull'efficienza delle misure a protezione del tribunale, centrodestra e SEL, mentre il Codacons si invita addirittura a riflettere sull'opportunità di sospendere Expo per timore che la città e il governo non siano in grado di predisporre un piano adeguato per la sicurezza. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al plenum straordinario del Consiglio Superiore della Magistratura dopo i fatti di Milano, ha sottolineato con forza che ai servitori dello Stato va assicurato il massimo possibile di protezione. Da parte sua, il Premier Matteo Renzi ha ribadito che il sistema non può permettersi di avere falle come quelle che si sono registrate ieri nel Tribunale di Milano.
La legge elettorale tornerà alla Camera il 27 aprile e il Partito Democratico all'appuntamento con l'approvazione dell'Italicum non vuole farsi trovare diviso. E questo in sintesi il punto di vista di Maria Elena Boschi, che in modo abbastanza deciso ha chiesto alla minoranza interna al partito di allinearsi alle scelte della maggioranza. Il faccia a faccia interno al partito ci sarà mercoledì alle 20, nella riunione del gruppo alla Camera convocata da Roberto Speranza. Nel confronto si prendono le idee migliori, ma poi si decide a maggioranza e la minoranza si adegua. Questo è il messaggio chiaro del ministro per le riforme costituzionali.
L'Italia risponde al richiamo di Strasburgo sui fatti di Genova e dice sì al reato di tortura. Il servizio di Alberto Gentile.
Con 244 sì, 50 astenuti e solo 14 no, la Camera ha dato il via libera al decreto legge sul reato di tortura. Il testo tornerà quindi al Senato e potrà diventare legge solo tra alcune settimane. In aula non sono mancate però le polemiche. Il fatto che il reato scatti solo nel caso la vittima sia affidata alla vigilanza del presunto colpevole non convince il Movimento 5 Stelle, che ritiene la legge inutile in quanto avvenimenti come quelli della scuola Diaz non potranno essere puniti come reato di tortura. Nel disegno di legge è stato inserito invece l'aggravante nel caso in cui a commettere il reato sia proprio un pubblico ufficiale, che agisce con abuso di potere o violando i doveri legati alla sua funzione. Un passo avanti però è stato fatto, ha spiegato il ministro della giustizia Andrea Orlando, per colmare un ritardo trentennale e per andare a Strasburgo con un risultato non del governo ma di tutto il Parlamento. Intanto, dopo le polemiche sui fatti del G8 di Genova, il premier Matteo Renzi ha confermato la sua fiducia a Gianni De Gennaro, verso il quale, dice, il governo non nutre alcun dubbio su qualità e competenza. Il presidente di Finmeccanica ha avuto quindi l'appoggio del premier, che non ha intenzione di permettere che venga messa in difficoltà una grande azienda quotata in borsa.
A metà mattinata borse europee positive, con Milano che guadagna lo 0,2% e con l'indice continentale Stoxx Europe 600 che continua a crescere dopo aver raggiunto ieri il record assoluto toccando quota 409 punti. Continua a scendere l'euro, vicino a sfondare la quota di 1,06 nel cambio con il dollaro. Stabile a quota 107 punti base, lo spread tra BTP e Bund tedeschi, con il decennale italiano che registra un rendimento dell'1,24%. Segnali positivi anche dalla borsa di Tokyo, che cede in assestamento lo 0,15%, ma che durante la seduta sfonda la soglia dei 20.000 punti, per la prima volta da 15 anni.
Stanno protestando da questa mattina i lavoratori dell'azienda dei treni Italo ad alta velocità. I dettagli nel servizio di Silvia Renda.
Scioperano per la prima volta i dipendenti di NTV, Nuovo Trasporto Viaggiatori, la compagnia privata dei treni ad alta velocità. Dalle 10 di questa mattina sino alle 18 di sera, i lavoratori dell'azienda, guidata da Flavio Cattaneo e Luca Cordero di Montezemolo, incrociano le braccia per protestare in seguito all'avviamento delle procedure di licenziamento di 246 lavoratori, quasi il 25% dell'organico. Una decisione arrivata ad aprile, dopo il mancato accordo fra i sindacati e i dirigenti. Quest'ultimi, per far quadrare i conti e far rientrare i debiti con le banche, dopo aver subito perdite di oltre 70 milioni di euro, avevano chiesto l'estensione della solidarietà dall'8 al 21% e il blocco salariale per 7 anni. Proposte che hanno trovato l'opposizione dei sindacati e la successiva decisione di NTB di licenziare 246 dei suoi dipendenti, che ha avuto appunto come conseguenza lo sciopero di 8 ore di oggi, in attesa di un nuovo accordo fra le parti. L'azienda concorrente di Trenitalia ha in progetto di potenziare le rotte e la flotta, acquistando fino a 10 nuovi treni. I sindacati, però, ritengono che le ambizioni di sviluppo operativo si scontrino con la riduzione dell'organico e non sono disposti a far marcia indietro sulla loro opposizione al blocco salariare, né a rientrare in trattativa sino a quando le procedure di mobilità non verranno revocate.
Pilotavano sistematicamente gli appalti e i concorsi comunali in cambio di mazzette. Per questo stamattina i carabinieri di Brindisi hanno arrestato 14 persone, tra cui l'ex sindaco di Cellino San Marco, l'avvocato penalista Francesco Cascione e quasi tutta la sua ex giunta, già sciolta ad aprile dello scorso anno per infiltrazioni mafiose. Nell'indagine chiamata Dout Des sarebbero coinvolti anche 4 imprenditori edili delle province di Brindisi, Bari e Lecce e una persona vicina al clan della Sacra Corona Unita. Tra gli arrestati anche l'ex assessore di Cellino San Marco, Gabriele Elia. I carabinieri lo hanno fermato nella tenuta del cantante Albano Carrisi, dove l'uomo risulta domiciliato.
Passiamo alle notizie di cronaca nera. Microfono a Carlotta Dessì.
Un narcotrafficante napoletano, Carlo Leoni, di 55 anni, da 6 anni latitante, è stato arrestato in Spagna dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli in collaborazione con la Guardia Civile Spagnola. Una latitanza, diciamo così, di lusso, quella di Carlo Leone, spesa tra ambienti VIP e ristoranti della Costa del Sol. In attesa dell'estradizione in Italia, Leone è ora rinchiuso in un carcere della zona. Ci spostiamo in Italia, dove un pericoloso latitante calabrese, Nuccio Mazzei, figlio dello storico capomafia Santo, detenuto al 41 bis, è stato arrestato dalla polizia di Catania in collaborazione con la sezione operativa di Roma. Gli agenti della squadra mobile l'hanno catturato a Ragalna, paese etneo dove si nascondeva con la moglie. Nuccio Mazzei era latitante dallo scorso anno. Restiamo in Sicilia, omicidio-suicidio la notte scorsa ad Agrigento. In una palazzina popolare, un piccolo imprenditore, Giorgio Luparello, di 57 anni, dopo l'ennesima lite ha ucciso a fucilate la moglie, Patrizia Moscato, di 48. L'uomo ha poi rivolto l'arma contro se stesso.
Questa mattina a Cremona la polizia ha arrestato 4 persone e notificato i domiciliari ad altre 12 tra appartenenti al movimento neofascista Casa Pound e al centro sociale Dordoni. È questo l'esito dell'indagine sugli scontri avvenuti il 18 gennaio scorso al termine della partita Cremonese-Mantova, in cui rimase gravemente ferito l'attivista del Dordoni Emilio Visigalli, colpito da una sprangata e ridotto in coma con calci e pugni. Per tutti gli arrestati l'accusa è di rissa aggravata e per 2 persone anche quella di concorso in tentato omicidio nei confronti di Visigalli.
Passiamo agli esteri. L'Ucraina dice basta ai movimenti estremisti transnazionali. Una nuova legge mette al bando le ideologie totalitarie. Servizio di Emanuele Bianchi.
La Rada, il Parlamento ucraino, ha approvato una nuova legge che vieta ogni forma di propaganda comunista, così come quella nazista, equiparando la simbologia che richiama i 2 totalitarismi. La nuova norma ha messo fuori legge ogni pubblico rifiuto della natura criminale dei regimi nazisti e comunisti, imponendo il divieto di immagini, simboli, bandiere e inni dei seguaci dell'Unione Sovietica oppure della Germania di Adolf Hitler. La votazione della nuova legge, approvata con larga maggioranza parlamentare, 254 favorevoli su 307 presenti, è arrivata a pochi giorni dal 70° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Una ricorrenza che il presidente ucraino Petro Poroshenko ha voluto ricordare recandosi in visita al memoriale del massacro di Katyn compiuto dall'Armata Rossa, in compagnia del suo collega polacco Borisław Komorowski. Il direttore del centro Wiesenthal di Gerusalemme, Efraim Zurov, contattato dall'ANSA, si è detto oltraggiato dalla nuova legge. Una grande bugia, dice, che trasforma i carnefici in vittime. I venti del revisionismo storico che soffiano con insistenza sull'est Europa, l'esempio più evidente è quello ungherese, sono accompagnati da una straordinaria concentrazione di movimenti transnazionali estremisti, pronti a scatenare una nuova guerra in difesa dei vecchi ideali di inizio Novecento. L'Ucraina oggi si trova nuovamente al centro di violenze e rappresaglie. come 70 anni fa, a pagare il conto dei giochi di potere e della follia estremista sono i più deboli e la popolazione civile.
Grande entusiasmo questa mattina in Giappone per la presentazione ufficiale dell'Apple Watch, l'orologio della casa di Cupertino che sarà in vendita dal 24 aprile. A Tokyo non sono mancate le file di appassionati all'ingresso degli Apple Store, ma nessuna traccia delle tradizionali resse come quella per l'iPhone 6. Niente calca neppure alle Gallerie Lafayette di Parigi, dove è stata presentata un'edizione di lusso dell'Apple Watch in oro e platino.
E ora una buona notizia per chi non può vivere senza cellulare. Sentiamo il servizio di Flavia Testorio.
Dall'America arriva una vera e propria rivoluzione tecnologica. Secondo il giornale Nature, presto i nostri telefonini saranno in grado di ricaricarsi completamente in un solo minuto. Tutto questo grazie alle batterie di ultima generazione messe a punto dall'Università Californiana di Stanford. Rispetto a una batteria tradizionale alcalina o al litio, che alla centesima ricarica perde potenza, quella nuova in alluminio può sopportare fino a 7500 cicli di alimentazione e, cosa non meno importante, è anche meno dannosa per l'ambiente. Una bella notizia soprattutto per il nostro paese, che stando ai dati del 2014 dell'agenzia di media We Are Social, è il paese dove ci sono più abbonati alla rete mobile che persone. Stando al report, infatti, sono 100 milioni gli abbonamenti per cellulari attivi nel bel paese, il 58% in più rispetto al totale della popolazione. Insomma, una vera e propria rivoluzione per coloro che non possono proprio fare a meno di usare il cellulare in ogni momento della giornata e che girano magari anche con un caricabatterie portatile per evitare di restare disconnessi dal mondo.
Il progetto disegnato da Renzo Piano per l'Auditorium Parco della Musica di Roma entra a far parte della collezione del Maxi, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo della capitale. A donarlo è stato lo stesso architetto genovese che ci ha lavorato a partire dal 1994. Sarà una delle opere esposte nel prossimo allestimento che metterà a confronto l'architettura con il tema della composizione, ha dichiarato il direttore del Maxi Architettura Margherita Guccione, annunciando la donazione del progetto al museo.
Siamo alla pagina sportiva, oggi dedicata a Formula 1 e Moto Mondiale. Renato Paone.
Le Mercedes hanno dimostrato di essere di un altro pianeta rispetto alle altre scuderie nella seconda sessione di prove del GP di Cina. Oltre un secondo di vantaggio per Hamilton sulle Ferrari, le più immediate inseguitrici. Il cavallino però si consola con la velocità più alta e con l'ottima performance delle gomme. Una bella notizia in vista soprattutto delle qualifiche di domani. Raikkonen ha chiuso al secondo posto, a 4 decimi da Hamilton, e Vettel al 4º posto. Nel dopo prove libere, ottimismo di entrambi i ferraristi, per i quali la rossa ha ancora molto da esprimere ed è in grado di regalare soddisfazioni ai tifosi. Da segnalare un episodio curioso nel corso della seconda sessione: uno dei pochi spettatori presenti sulle tribune ha invaso la pista, per poi essere bloccato e arrestato dalla polizia. Passiamo alle due ruote, e ottimista Valentino Rossi per la gara di domenica ad Austin, in Texas. Il dottore sa che non sarà un fine settimana facile, ma sa anche che in testa al mondiale c'è lui e che la sua Yamaha è una moto decisamente migliore rispetto al passato. Su questa pista Marquez è favorito, avendo già vinto 2 volte, ed è consapevole di avere una moto che sfrutta meglio il tracciato. Valentino invece non ha un grande palmarès, poiché non ha mai avuto la gioia di salire sul podio di Austin. A preoccupare i piloti, le previsioni meteo, che annunciano pioggia. Un'incognita importante, perché ad Austin non ci sono precedenti sul bagnato.
Finisce qui il GR ore 12 di Lumsa News. A tutti grazie per l'attenzione, da Alessandra Aurilia,
Mario Di Ciommo.
A risentirci la prossima settimana.